24 mattino.
E leggo su vari giornali che sono state, hanno bloccato gli ordinativi di prosecco e di spumante, sì, verso gli Stati Uniti in attesa del 2 aprile. Io direi, invece di piagnucolarci addosso come al solito, perché non cominciamo a vedere mercati alternativi? Mercati alternativi intendo Cina, India, Sudafrica, cioè ce ne stanno,
Reloading lo ha tradotto molto bene Paolo Mieri di ieri mattina. Prendi pane a tradimento.
Più o meno, sì.
Buongiorno. Il problema del fine vita è un problema che attraversa un po' tutte le categorie delle persone, tutte le religioni e anche tutti gli atei, ma in Italia appunto è ridotto a questo tipo di discussione. Non si guarda la dignità della persona, non si guarda se una persona è stanca di vivere, che ha diritto pur di essere stanca di vivere, e quindi non si fa niente e si lascia sempre come al solito l'iniziativa agli altri, pronti a condannare se qualcuno la pensa in un altro modo.
Sì, e soprattutto, cara ascoltatrice, si... in mancanza di un qualche tipo di intervento politico si finisce sempre per tribunali. Ed è, non mi stanco di ripeterlo questa cosa, c'è una politica che si lamenta costantemente dell'ingerenza della giustizia nei suoi ambiti e che si rende protagonista di uno scontro con la giustizia ormai trentennale, e poi però quando si tratta di prendere delle decisioni delicate come queste che riguardano, come diceva lei giustamente, la dignità delle persone, la politica si ritrae e lascia che sia fatto tutto dalla giustizia. In questo caso la giustizia costituzionale, la Corte Costituzionale, oppure in questo caso anche la GIP di Firenze, che ha deciso l'imputazione coatta per queste tre persone per il caso di Massimiliano, portato a morire in Svizzera nel 2022, lo ricordiamo perché si fosse collegato solamente adesso, e la GIP ha deciso l'imputazione coatta per tre persone, tra cui Marco Cappato, Chiara Lalli, che era con noi poco fa, e l'ha decisa perché Massimiliano non era attaccato alle macchine, in sostanza. E questa ambiguità della politica, che pretende giustamente che non ci siano invasioni di campo tra potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario, e poi lascia nelle mani del potere giudiziario ciò che sarebbe eminentemente politico e quindi ciò che riguarda la vita dei cittadini e la dignità delle persone, mi pare veramente paradossale. Sul primo punto, poi ci arriveremo, caro ascoltatore, sul tema dei dazi e anche su quello che sta succedendo nel settore del vino, perché è molto rilevante, e anche sul ragionamento che faceva lei, che è quello che stiamo facendo da qualche giorno. Forse converrebbe partire, andar via rapidi con altri trattati di libero scambio per evitare rischi di questo genere. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Se vi siete persi la prima, c'è il podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Un buon modo per iniziare la giornata. Si chiama 24 Mattino, così semplicemente, l'abbiamo chiamato la giornata in 24 minuti, ma è là. App di Radio 24 è quella preferibile, poi però se usate altre piattaforme per ascoltare i podcast, per i vostri ascolti digitali, siamo ovviamente anche su tutte le altre piattaforme. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sull'IRPEF, lo stop del governo ai maxi acconti, la riforma fiscale 4 mesi in più. E c'è invece una grande foto, la grande foto notizia che c'è sempre sul Sole 24 Ore, in questo caso è dedicato a un pezzo di Sissi Bellomo che si occupa dei dazi, ma si occupa soprattutto dell'impatto che potrebbero avere proprio sull'agricoltura americana e non su quella degli altri paesi. I dazi, appunto, nell'apertura del quotidiano La Stampa, che mette in evidenza queste parole dell'intervista che La Stampa realizza con il ministro Lollobrigida: i dazi mettono in crisi l'alleanza alleanza con gli Stati Uniti. Non vi sfuggirà che una frase di questo genere è politicamente particolarmente rilevante perché arriva da un esponente di primo piano di Fratelli d'Italia. E poi la guerra, tregua sul Mar Nero tra Kiev e Mosca, scandalo chat, Trump difende i suoi, è il titolo di, domani. Gli altri sulla guerra, eccoli qua, tregua via mare, è il titolo di Avvenire, Kiev, primi passi per la tregua, è il titolo del Corriere della Sera, primo accordo di pace in Ucraina, è il titolo della Verità, Trump europei parassiti, è invece il titolo del quotidiano La Repubblica. La politica nell'apertura del quotidiano nazionale, Fratelli d'Italia prende le distanze da Santanchè. Santanchè anche nel titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Visibilia, altra furbata salvata coi fondi Covid. Il Foglio. Una destra antitrampiana, liberale, pro-Europa, non complottista, ragioni per studiare l'eresia di Merz con due grandi sfide per l'Italia, si parla ovviamente della Germania. Prodi ha mentito, ecco la prova video, le immagini shock del professore che alza la mano sulla cronista. Cosa diranno ora i compagni e il sindacato dei giornalisti? È il titolo di Libero. Follia PD, ai figli solo il cognome della madre. Quello che dicevamo prima, la proposta di Dario Franceschini, mentre qua ne continuano a piovere, arrivano ipotesi di doppi cognomi, tripli cognomi, e sapete qual è il punto? È che Bud Spencer e Terence Hill hanno sempre una citazione pronta per tutto.
Gentlemen, vorrei presentarvi il signor Greg Wonder e il signor Elliot Barnes.
Salve,
Mr. Wonder. Le presento Antonio Coimbra della Coronia, Iaz Vedo.
Ciao Tony.
Ciao Tony.
Tony. Mr. Vance, Bastiani Giovanni Coimbra della Coronia, Iaz Vedo.
Devo dire che ti trovo proprio in gran forma, Basti.
Signori, visto che avremo diversi aspetti da chiarire, grazie, considerate grazie. Le opere.
C'è sempre una citazione di Bud Spencer e Terence Hill per qualcosa. Questa è La Nazione Italia, strage di operai e salari da fame. È il titolo dell'Unità. Riadattamenti, è il titolo del Riformista che gioca con la capitale, con il nome della capitale saudita. Si occupa del... di Gaza, il manifesto, piano di riserva e il titolo, e poi il Messaggero, la riforma, subito via i medici radiati o sospesi, perché vi non stupirà sapere che ci sono decine di medici in questo paese che sono stati radiati o sospesi dal proprio ordine, ma che continuano ad esercitare. Arriveremo anche a questo. Adesso andremo, aprirò questa rassegna stampa parlando di morti sul lavoro dopo le tre vittime di ieri, ma prima una piccola storia che è sempre, ha sempre quelle caratteristiche molto italiane che conosciamo perfettamente. Ce la racconta Enzo Beretta a pagina 35 del Messaggero, taglio basso, cronaca di Roma, ed è una vicenda di cronaca giudiziaria. Con due tribunali coinvolti, quello di Perugia che sta indagando e quello di Roma dove sono avvenuti i fatti. Perché? Perché l'imputato è un uomo che rubava telefoni e portafogli ai magistrati e ai dipendenti del tribunale di Roma. Si introduceva all'interno del tribunale e poi con un attimo di distrazione portava via il cellulare e i portafogli. Il mago dei furti in tribunale, in alcuni casi approfittando della temporanea assenza, metteva a segno i furti. Sono stati rubati cellulari, portafogli di lusso. Il capo di imputazione che raccoglie le accuse contestate all'uomo si compone di due pagine. E fin qui siamo nell'ambito delle curiosità. Quello che succede è che l'uomo è a processo in questo momento a Perugia, ma i fatti risalgono al settembre del 2014. Ci sono voluti 11 anni per una cosa di questo, ma ed è da quel che vedo qua il primo grado, quindi se questo fa ricorso, come forse farà, o se lo assolvono e la procura fa ricorso, vuol dire che andiamo all'anno del mai. Il processo, fatti nel 2014, il processo per una cosa, ragazzi, Cioè, rubava i portafogli in tribunale, sì, capisco, la raccolta di prove, capisco. È iniziato nel 2018, ed è ormai alle battute finali, ci mancherebbe altro. È iniziato nel 2018, sono passati 7 anni, è vero che c'è stato il Covid in mezzo, però così è. Davanti al giudice monocratico del Tribunale di Perugia, la sentenza verrà pronunciata nei prossimi mesi al palazzaccio di via 14 settembre. Così è. È un paese appunto nel quale si muore sul lavoro. Soltanto tra il 2021 e il 2024, racconta Paolo Ferrario a pagina 9 di Avvenire, le vittime sul lavoro sono state 4.442. E a gennaio di quest'anno 60, il 33% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. E qua, come al solito, perché poi queste cose si perdono, no? Un po', forse vale la pena andare su le persone, perché uno di questi, Daniel Tafa, durante il turno di notte alla STM, azienda di Magnago in provincia di Pordenone, specializzata nello stampaggio a caldo di ingranaggi industriali in acciaio, è esploso un macchinario, una scheggia gli è entrata nella schiena e lo ha ucciso, una scheggia incandescente. 22 anni compiuti lunedì. Umberto Rosito, 38 anni, travolto e ucciso da un mezzo pesante mentre stava allestendo un cantiere stradale sull'autostrada del Sole. Sposato, padre di una bambina di 3 anni. Nicola Sicignano, sposato, padre di 2 figli, un ragazzo di 15 anni, una giovane appena maggiorenne. Nato a Vico Equense, residente a Gragnano, in provincia di Napoli, dipendente di una ditta per lo smaltimento dei rifiuti. Schiacciato in un nastro trasportatore. E poi altri incidenti che mescolano vecchie vicende italiane, non fatali per fortuna. Per esempio a Orgosolo nel Nuorese, intorno alle 9 di ieri, un operaio della diga di Cumbidanovu, mentre lavorava imbracato, è caduto da un'altezza di 4 metri riportando ferite serie. Cumbidanovu, dicevo, cose che intrecciano vicende italiane. Cumbidanovu, nei mesi scorsi sono ripartiti i lavori per chiudere il cantiere simbolo in Sardegna delle opere incompiute. La costruzione iniziò nel 1989 e l'operaio era là e faceva parte di questa squadra che doveva completare i lavori. Antonio Di Bella, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro, chiede l'istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro capace di concentrare il coordinamento delle indagini e dei procedimenti per i reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e rispondere all'urgenza di una giustizia uguale per tutti. Servirà, non servirà o servirà altro? Maurizio Del Conte, giuslavorista che, della Bocconi, intervistato sul quotidiano nazionale da Claudia Marin, dice questo: la normativa italiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è tra le più avanzate a livello europeo. Ciò non significa che non sia perfettibile, soprattutto nella parte dei controlli e della sua applicazione concreta. Ma di fronte ai numeri degli infortuni che continuano a registrarsi nel nostro paese, occorre chiedersi quali siano le radici più profonde di questa piaga sociale. E ci dobbiamo interrogare su come e quanto imprese e sindacati si siano sin qui impegnati per affrontarla e sconfiggerla. Quindi sindacati e imprese, dice Del Conte. Dice che ci vuole una presa di coscienza collettiva, a partire dalle imprese, ma anche dai lavoratori e dai loro rappresentanti. Già nel 70 lo Statuto dei lavoratori aveva previsto che avessero diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Una norma bellissima e molto avanzata per l'epoca. Ma quanto è stata davvero attuata? Perché, dice Del Conte, il presidio della sicurezza parte innanzitutto da chi la vive quotidianamente, non deve essere, non può essere negoziabile. Poi da parte delle imprese non può esserci un atteggiamento passivo nell'applicazione delle misure prevenzionistiche. La tutela della salute non deve essere intesa come un adempimento burocratico, ma come il più importante degli investimenti produttivi. Spesso però è vero, immagino che Maurizio Del Conte lo sappia, perché molte aziende lo sanno, all'interno delle aziende alle aziende viene richiesto sostanzialmente un adempimento burocratico. Quanti di voi si sono trovati a fare corsi sulla sicurezza sul lavoro che poco o nulla avevano a che fare con il lavoro che svolgono quotidianamente? Quanti di voi si sono trovati a fare corsi nei quali si ricostruisce per ore e ore, si ricostruiscono per ore e ore le fonti normative, da dove provengono le leggi, come sono organizzati le norme, e poi i test finali che ti chiedono quale legge è stata approvata, quando invece di dirti come tutelare la tua sicurezza mentre ti trovi sul posto di lavoro e a che cosa fare attenzione. Una pausa.
24 mattino.
Considerato che il nostro paese prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini e quindi sufficienti o non autosufficienti, esattamente come chi è autosufficiente può decidere arbitrariamente di porre fine alla propria vita, anche chi non lo è potrebbe decidere altrettanto. Il problema, secondo me, è a monte, è un concetto di eguaglianza, non di chi t'aiuta o non t'aiuta. Ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole.
Sì, che dire, sono d'accordo sul ragionamento generale, ossia il fatto che, per così dire, si possa accedere al suicidio assistito anche in condizioni non gravi. Come sa, là il dibattito etico è più ampio, più forte e più intenso. Nella fattispecie si parla di persone che, anche se vogliono morire, Non sono in grado di farlo, tecnicamente non sono in grado di farlo, cara ascoltatrice.
Ma com'è che se praticamente la Russia ci ha guadagnato con le sanzioni, adesso vogliono essere riammessi ai pagamenti SWIFT, commercio dei prodotti agricoli? Com'è? Andavano tanto bene, anzi ci avevano guadagnato con le sanzioni. Strano.
Già, curioso. Va bene, va bene. Nota un ascoltatore, un po' quello che dicevamo prima sul tema dei morti sul lavoro e degli incidenti sul lavoro. Dice: è da lì che parte l'errore mortale, la stesura di corsi per la sicurezza, dove basta che tu conosca le norme così c'è lo scarico di responsabilità e tutti se ne lavano le mani. I sindacati, i responsabili della sicurezza sul lavoro, le imprese, tanto dicono tutti: il nostro dovere lo abbiamo fatto, abbiamo ottemperato alle norme. E poi però, se queste norme, ed è lo Stato esattamente che ti chiede di fare questa cosa qua, ti chiede di farlo in questo modo, una formazione che deve essere compresa in un determinato numero di ore, cioè il ragionamento sulla qualità praticamente non esiste e sta alla responsabilità di ciascuno, evidentemente, dove ci sono imprese che lo fanno molto seriamente, molto attentamente, sindacati che sono molto attenti, altri che sono più disattenti, e quindi succedono anche cose di questo genere, evidentemente. Poi sul dettaglio di come sono andati questi incidenti non lo sappiamo, però la riflessione generale sulla burocratizzazione di una cosa così rilevante come gli incidenti sul lavoro è, anche se volete, abbastanza rappresentativa di come affrontiamo i problemi in Italia. È un paese dove, quando emerge un problema, si vara una norma, che sia penale, che sia civile, eccetera eccetera, si dice: facciamo la legge, risolto, abbiamo risolto tutto, non c'è problema, perché adesso c'è una legge, c'è scritto, e quindi succede. No, non c'è, quando c'è scritto non è detto che succeda, soprattutto se le norme le fai male, ovvio. Non è questo il caso, come si diceva, abbiamo una normativa molto avanzata, però il tema della formazione c'è oggettivamente. Il tema dei medici irradiati ma che restano al lavoro, che torna ad emergere dopo il caso di Simonetta Calfus, la donna morta per una sepsi dopo un intervento di liposuzione a cui si era sottoposta in uno studio privato di Roma. La questione si allarga, perché? Perché il medico che l'ha operata, che ha effettuato questa operazione, era stato condannato ad un anno ed era sotto esame da parte dell'ordine, dall'ordine dei medici. Apprendo dal pezzo di Daniela Uva a pagina 19 del giornale che in Italia sono 900 i fascicoli aperti dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie fra avvertimenti, censure, sospensioni e radiazioni, mentre sono 200 medici radiati dal proprio ordine di appartenenza. Eppure questi 200 medici continuano a lavorare perché aspettano ancora il giudizio definitivo proprio da parte del CEPS, ovvero la commissione preposta al giudizio. Solo nella provincia di Roma le sanzioni irrogate dall'ordine sono circa 100, ma non sono ancora diventate esecutive a causa dei ricorsi. Ora, che ci sia un ricorso è giusto. Il tema è quanto ci mette questa commissione centrale a fare a emettere il suo giudizio finale, diciamo quella che sarebbe la corte d'appello dei medici. Situazione complicata a Roma, lo conferma il presidente dell'ordine dei medici locale Antonio Maggi. La maggior parte delle procedure bloccate riguarda le sanzioni più gravi, ovvero le sospensioni e radiazioni, con l'aggravante che l'ordine non può neanche comunicare le sanzioni disciplinari comminate ai propri iscritti finché non diventano definitive per ragioni di privacy. Il risultato è che rischi di trovarti curato o operato da un medico che è stato radiato o sospeso dall'ordine. Un caso raro, naturalmente, ma può succedere. Per dare un'idea, Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine di Milano. I casi sono tanti, alcuni risalgono anche al 2016 e non sono stati esaminati dalla Corte Centrale. È una situazione disarmante. Abbiamo persone che si sono macchiate anche di reati gravissimi e a cui sono state combinate sanzioni disciplinari severe come la sospensione e la radiazione. Queste sanzioni però non vanno a segno perché il ricorso sospende il provvedimento. Il Messaggero racconta un po' nel dettaglio quello che sta pensando di fare il Ministero della Salute, che dice che a tutela dei cittadini e degli stessi professionisti prevede interventi per snellire le lungaggini procedurali e rendere più spedite la trattazione e la decisione del giudizio. Stabilisce che le sanzioni siano immediatamente esecutive, in attesa della decisione della commissione, a differenza di quanto accade oggi, per cui il ricorso appunto alla commissione sospende l'efficacia della sanzione. Il pezzo qua è firmato da MEV e quindi non so chi sia, però diciamo abbiamo citato quantomeno la sigla, pagina 13 del Messaggero. E veniamo alle grandi questioni internazionali. La prima che vorrei affrontare è ovviamente questa ipotesi di tregua sul Mar Nero, come già abbiamo raccontato, le condizioni poste dalla Russia, tra cui la riammissione ad alcuni scambi commerciali, il reinserimento nella piattaforma SWIFT, che era una delle sanzioni appunto varate dall'Europa, quindi tutto si fa abbastanza complicato perché per esempio sulla piattaforma SWIFT è proprio l'Europa che dovrebbe decidere, e soprattutto la tregua sul Mar Nero. Scrive Lorenzo Cremonesi che la tregua sul Mar Nero in realtà è una cosa, diciamo, che non solo non sposta di molto, ma fa bene alla Russia, perché riassume Cremonesi a pagina 5 del Corriere della Sera come nei mesi e negli anni di guerra il Mar Nero, che doveva essere di fatto una delle teste di ponte per la conquista completa dell'Ucraina, per la conquista di Odessa, è diventata la più grave sconfitta militare di Mosca, in sostanza. Quella che inizialmente nel febbraio 2022 sembrava una delle campagne più semplici della guerra contro l'Ucraina si è rivelato un grande fallimento, probabilmente la sconfitta più grave, che brucia anche 3 anni dopo, mentre nel Donbass le truppe russe ottengono comunque parziali successi. Perché bloccarono il traffico, vi ricorderete la vicenda del grano ucraino, ma poi iniziarono a girare sui social le immagini di unità cariche di mezzi da sbarco russe danneggiate da droni e mine. I comandi ucraini riuscirono a liberare la piccola isola dei serpenti che pare i russi volessero utilizzare per l'attacco verso Odessa. E poi soprattutto l'affondamento dell'ammiraglia, l'incrociatore Moskva, colpita il 13 aprile 2022 da un drone marino ucraino della classe Neptune. Da allora la battaglia per il controllo delle acque ha visto una 30 di importanti unità russe messe fuori uso, oltre ad un paio di sommergibili. E il traffico sul Mar Nero dai porti ucraini, che anche in forza della tregua che si era raggiunta, è
almeno parzialmente o in gran parte ripreso il traffico.
24 mattino.
Ed eccoci qua a parlare di dazi. Dunque, l'approccio americano inizia a delinearsi, a farsi forse un pochino più chiaro rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio. Almeno se leggiamo il pezzo di Marco Valsania sul Sole 24 Ore a pagina 6, il quale mette insieme due elementi: innanzitutto la strategia impostata dagli americani e dall'altra parte il dato rilevante del crollo della fiducia dei consumatori americani, che è un segnale di potenziale recessione. Andiamo al pezzo. Il conto alla rovescia verso il gran giorno dei dazi americani al mondo il 2 aprile è scattato tra il moltiplicarsi di formule e piani. E Donald Trump ha nel frattempo sfoderato anche un'arma insolita: tariffe secondarie alla stregua di sanzioni. Per esempio, ha imposto un balzello del 25% all'import americano da paesi trovati a comprare greggio e gas dal Venezuela. Ma se oggi la Casa Bianca continua a cantare le lodi delle guerre commerciali, dubbi sulle politiche economiche allarmano gli americani. La fiducia dei consumatori inciampa sul pessimismo per il futuro. A marzo l'indicatore delle aspettative è precipitato ai minimi da 12 anni, perdendo 9 punti a 65,2. Sotto quota 80 la misura segnala la recessione in agguato. L'indicatore generale è scivolato per il quarto mese consecutivo. Sotto pressione sono prospettive di reddito, di business e di lavoro. Le ipotesi sulle tariffe reciproche paese per paese, il piatto forte del 2 aprile, sono un ventaglio. Quindi, per essere precisi, non è che abbiamo dei dettagli precisi su quali dazi verranno messi dove, però sembra delinearsi una strategia finalmente. Tra le ultime ipotesi si è aggiunto un meccanismo a due tappe: iniziali e immediati dazi, invocando poteri d'emergenza del presidente per affrontare minacce esterne, oppure un Tariff Act del 1930 con barriere fino al 50% contro discriminazioni anti-americane, affiancati dal lancio di più protratte tradizionali indagini commerciali sui partner, che possano poi meglio articolare e solidificare le mosse della Casa Bianca. E quindi si parte subito con una botta, dopodiché si guarda dossier per dossier, paese per paese, quali sono le barriere che vengono messe, e su quella base poi si decide. Questa sarebbe l'ipotesi. Intanto qualche paese inizia a cedere, per così dire. Lo fa l'India, ne scrive bene Marco Masciaga, sempre su questa pagina del Sole 24 Ore. Quando ieri i negoziatori americani sono atterrati a Delhi ad attenderli, non hanno trovato il tappeto rosso che il cerimoniale riserva agli alti dignitari. In compenso, le prime pagine rosa salmone della stampa finanziaria indiana annunciavano una novità ben più sostanziale. Dal prossimo aprile, primo aprile, quando mancheranno solo 24 ore all'entrata in vigore dei dazi americani, l'India rinuncerà a incassare la digital tax. Era una tassa del 6% che colpisce le società straniere che vendono spazi pubblicitari online. È evidente che X, Meta che ha dentro Facebook, Instagram, e Alphabet che ha dentro Google sarebbero favorite da tutto questo. La decisione indiana ha tutta l'aria di essere una sorta di antipasto in vista di negoziati commerciali che si annunciano complessi. Il deficit commerciale americano nei confronti dell'India ammonta a 45 miliardi di dollari. Secondo i dati del WTO, la media ponderata dei dazi all'importazione applicati all'India è più che quintupla rispetto al 2,2% statunitense. Intanto, come già diceva e notava l'ascoltatore, ne trovate traccia molto sui giornali locali e poco su quelli nazionali, se si fa eccezione per il Sole 24 Ore, le esportazioni di vino iniziano verso gli Stati Uniti, iniziano a fermarsi. E iniziano a fermarsi appunto non perché ci siano già i dazi, ma perché c'è la preoccupazione dei dazi. Silvia Pieraccini, pagina 7 del Sole 24 Ore. Spedizioni ferme, ordini congelati, magazzini degli interporti pieni di bottiglie. L'effetto dazi americano si è già materializzato nel settore del vino, dove da 5-6 giorni le esportazioni verso gli Stati Uniti si sono letteralmente bloccate dopo aver brillato negli ultimi mesi.
nessun container in partenza dai porti italiani, le bottiglie viaggiano solo via nave, grandi timori per quello che potrebbe accadere se dovessero entrare in vigore gli annunciati dazi trampiani del 200% su vini e liquori europei dal 2 aprile prossimo. Per quella data le bottiglie spedite oggi non sarebbero ancora arrivate o sdoganate sulla East Coast, con la conseguenza di porre il pagamento degli eventuali dazi a carico dell'importatore. E dunque, spiega Sandro Sartor, presidente e managing director della Ruffino di Pontassieve, che fa capo al gruppo americano Constellation Brands ed esporta negli Stati Uniti il 50% del fatturato, la prima mossa è stata della catena di supermercati americani Total Wine, che ha scritto a tutti i fornitori europei per cancellare gli ordini sospesi, spiegando di non volersi assumere il rischio di pagare i possibili dazi all'arrivo della merce. Poi è stato il turno dell'Associazione degli Importatori Americani, la US Wine Trade Alliance, che ha dato istruzione ai propri associati di interrompere tutte le importazioni dall'Europa. L'orizzonte è grigio. Abbiamo 1 milione di bottiglie bloccate a Livorno che ci hanno cancellato tutti gli ordini del mese di marzo. Tutto il settore è in condizioni simili, per esempio troverete nelle pagine del Corriere del Veneto, ossia l'edizione locale del Corriere della Sera, che un'apertura dedicata esattamente al tema del Prosecco, che è in sostanza nelle stesse condizioni, mentre parte la missione europea a Washington per trattare col segretario al commercio americano. In tutto ciò l'Italia. L'intervista più interessante di oggi su questi temi è sicuramente quella di Federico Capurso, che già vi citavo, della Stampa a pagina 5, ed è con il ministro alle il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. Lo incontra ad Agricoltura è la manifestazione organizzata a Roma, alla quale è intervenuto il capo dello Stato Sergio Mattarella, e oggi accoglierà Giorgia Meloni, la quale tra l'altro stasera dovrebbe volare a Parigi a proposito di grandi questioni internazionali per l'incontro dei cosiddetti volenterosi. Si dice ottimista, dice che è fondamentale abbassare i toni nel confronto con gli Stati Uniti, ma una domanda di Capurso che è questa: i dazi rischierebbero di incrinare l'alleanza con gli Stati Uniti? Certo, è normale. La storia insegna che quando gli interessi economici sono convergenti, anche le criticità nei rapporti tra paesi è minore. Ora stiamo cercando di trovare un punto di equilibrio, ma il WTO, che in passato era l'organismo deputato a garantire quell'equilibrio, non è in grado di regolare dinamiche di mercato mondiali. Dice Lollobrigida che l'Europa è l'unica titolata a trattare su questo fronte. Dice: sosteniamo pienamente il commissario Šefčovič, che ora è a Washington per negoziare, e l'importante, dice, è che quel tavolo non si trasformi in un moltiplicatore di aggressività. Si deve trovare un compromesso virtuoso, perché solo il mercato comune può renderci entrambi più forti. A proposito di tutto questo, anche quello che si diceva prima, cioè l'apertura a nuovi mercati, cioè il tema è: gli Stati Uniti mettono dazi, invece di fare i controdazi spingo un po' più sul commercio con altri paesi. E arriva un segnale interessante del quale ci parla Luciano Capone sul Foglio. Il pezzo inizia in prima pagina e racconta di come il Brasile abbia azzerato alcuni dazi per chiudere l'accordo con l'Unione Europea. L'accordo, il famoso accordo Mercosur, avversato da una parte del diciamo anche del mondo sovranista, oltre che da una parte del mondo agricolo. L'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur, finalizzato da Ursula von der Leyen lo scorso dicembre in Uruguay, aveva lasciato insoddisfatti diversi settori, non solo quello agricolo, che vuole più protezione e rigetta il trattato, ma anche comparti che avrebbero voluto maggiore apertura e un trattato più audace. È un negoziato durato 20 anni. Si è capito che non c'era modo di arrivare all'abbattimento del 100% dei dazi, si è arrivati al 90% e alcuni settori ritenuti sensibili sono stati esclusi. È il caso della pasta, un prodotto strategico per l'industria agroalimentare italiana. Ma qualcosa negli ultimi giorni è cambiato. Il Brasile ha deciso, con mossa unilaterale, di azzerare i dazi su diversi beni alimentari, tra cui la pasta. Il governo di Brasilia ha portato a zero l'aliquota fiscale su 11 prodotti alimentari, sull'importazione di 11 prodotti alimentari. Si tratta di carni, sardine, caffè tostato,
immagino che sul caffè tostato siano abbastanza forti da soli senza aver problemi di quel tipo. Comunque, chicchi di caffè anche là, olio d'oliva, zucchero, olio di palma, olio di girasole, mais, pasta e biscotti. Una misura annunciata dal vicepresidente ministro dell'industria Geraldo Alckmin, che ha negoziato e concluso l'accordo tra il blocco dei paesi del Sud America e l'Unione Europea. È forse una testimonianza di una via diversa alla reazione ai dazi americani. C'è il giornale radio, poi ci risentiamo subito dopo. 349-238-6666 il numero, come sempre, per WhatsApp e WhatsApp audio. Se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, se vi siete collegati tardi, c'è sempre, sono i podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Ci sentiamo dopo.